Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai.
E così è un nuovo appuntamento con Io Divulgo Forte su Radio Incredibile. Questa sera vi volevo parlare di una domanda che è venuta fuori chiacchierando con la mia signora, che anche lei è una matematica, e parlavamo di da dove fosse venuto fuori il simbolo di infinito. Il simbolo dell'infinito probabilmente lo avrete visto, sta diventando anche in qualche modo di moda. È una specie di otto rovesciato, cioè reclinato, ruotato di 90 gradi, mettiamolo così, girato con i due lobi messi in orizzontale piuttosto che in verticale, come nel numero 8. E così, diciamo, mi ha un po' incuriosito questa domanda, perché ecco, il simbolo è diventato effettivamente un simbolo che viene usato molto spesso, e mi chiedevo da dove venisse. Così ho fatto qualche piccola ricerca e ho scoperto che il simbolo dell'infinito, come lo conosciamo noi, fu introdotto per la prima volta da un inglese, John Wallis, nel 1655. Anche se ci è voluto circa un secolo e mezzo affinché i matematici effettivamente lo utilizzassero per simboleggiare l'infinito. E allora la domanda è venuta, diciamo, conseguentemente: perché è stato usato questo simbolo? Dal punto di vista storico c'è tutta una serie di ipotesi che sono state fatte, considerando questo simbolo come la deformazione di simboli precedenti. Per esempio, qualcuno dice che il simbolo viene dalla deformazione di uno dei simboli che i romani utilizzavano per indicare 1000, e questo, uno di questi simboli era appunto una C, una I e una C rovesciata. Come si vede, questo è facilmente deformabile proprio in due cerchi a contatto orizzontalmente, che è proprio il simbolo di infinito, è l'otto reclinato su un fianco. Oggi noi abbiamo, al di là del vero e proprio aspetto grafico del segno che rappresenta l'infinito, a questo simbolo sono state legate tutta una serie di enti matematici. Per esempio, ecco, l'otto reclinato è stato collegato all'analemma. L'analemma è una curva che viene spesso riportata, per esempio, nelle meridiane, che rappresenta la posizione del sole nel cielo, facendo la foto alla stessa ora, ovviamente intendendo la stessa ora solare, non tenendo conto del cambiamento fra ora solare e ora legale, nello stesso punto per tutti i giorni dell'anno. In questo modo, infatti, si ottiene una curva, perché sappiamo che il sole, a causa dell'inclinazione dell'asse terrestre, modifica la sua altezza sull'orizzonte e la sua posizione a parità delle ore, e quindi si ottiene questo disegno, che in realtà non è veramente il simbolo che noi usiamo per l'infinito, però ha questa forma di otto con un lobo molto più grande dell'altro, e la sua inclinazione dipende dalla latitudine di osservazione. Questa curva ci dà diverse indicazioni sulla geometria, per esempio, dell'orbita terrestre. Per esempio, ecco, come dicevamo prima, l'inclinazione ci dà un'idea della posizione della latitudine del punto da cui si fanno le osservazioni, ma le dimensioni, il fatto che i due lobi siano asimmetrici, dipende dal fatto che l'orbita non è circolare. Perché se l'orbita fosse perfettamente circolare, con il Sole al centro di questa circonferenza, si avrebbe comunque una figura, ma un otto perfetto, cioè sarebbero i due lobi sarebbero simmetrici, mentre l'inclinazione del diciamo l'allargamento dell'analemma è dato dall'inclinazione dell'asse. Quindi l'analemma, come lo conosciamo noi, quindi questa specie di otto che appunto qualche volta si trova sulle meridiane, è dovuto proprio alla geometria sia dell'orbita della Terra intorno al Sole, sia dell'inclinazione dell'asse rispetto alla perpendicolare al piano dell'eclittica. Però comunque c'è questa forma di otto che viene percorso una volta all'anno dal Sole, continuamente però, quindi si ripete questo andamento delle posizioni del Sole nel cielo. Matematicamente la curva che rappresenta il simbolo dell'infinito è chiamata lemniscata. Le lemniscate sono curve algebriche, dove per curve algebriche si intendono delle curve che possono essere rappresentate dal punto di vista algebrico proprio come dei polinomi. Sono curve algebriche appunto che danno origine a una forma bilobata. La lemniscata più famosa è la lemniscata di Bernoulli. Bernoulli è stato un nome importante per la matematica e per la fisica della fine del Seicento, perché ci sono stati diversi esponenti della famiglia Bernoulli, peraltro spesso invisi fra loro o addirittura ostili, che hanno portato avanti la matematica e la fisica. Famosa è l'equazione di Bernoulli per il moto dei fluidi. E la lemniscata di Bernoulli è proprio quella più importante, diciamo così, quella con la quale solitamente viene rappresentato il simbolo di infinito. È una curva che è stata appunto descritta per la prima volta da Jacob Bernoulli come modificazione dell'ellisse, cioè come si ottiene questa lemniscata. L'ellisse è il luogo di tutti i punti che, se noi fissiamo due fuochi, sono tali che la somma delle distanze dei punti che compongono l'ellisse da questi fuochi è la stessa. Per cui, per esempio, dal punto di vista pratico, un'ellisse si può costruire in questo modo. Si prende un filo e due spilli. Con i due spilli il filo viene legato ai due spilli. Ovviamente il filo deve essere abbastanza lungo, ovvero deve essere maggiore della distanza che noi interponiamo fra i due spilli. Fissiamo i due spilli, per esempio, ad un cartone, dopodiché facciamo scorrere la matita tenendo il filo teso. In questo modo la lunghezza del filo che è fissa sarà data dalla somma delle distanze della punta della matita dai due spilli, che in questo caso si chiamano fuochi dell'ellisse.
L'ironia del destino vuole che io sia ancora qui a pensare a te. Nella mia mente flash, ripetuti attimi vissuti con te. È passato tanto tempo, ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido, che sembra ieri. Ho voluto leggere i tuoi pensieri, ascoltarne ogni piccolo particolare, ed evitare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, mi ha detto non so più se ti amo o no. Domani partirò, sarà più facile dimenticare, dimenticare. Adesso che farai? Risposi. Io non so, quel tuo sguardo poi lo interpretai come un addio senza chiedere perché. Pezzi, ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche di più. Mi hai detto so che è un controsenso, ma l'amore non è razionalità, non lo si può capire. D'ore a parlare, poi abbiamo fatto l'amore, è stato come morire. Prima di partire potrò mai dimenticare, dimenticare l'infinito. Sai cos'è l'irraggiungibile? Fine o meta che rincorrerai per tutta la tua vita. Ma adesso che farai? Adesso io non so. Infiniti noi, so solo che
dell'isse è costruito proprio in questo modo, cioè come l'insieme di tutti i punti, le cui distanze dai due punti fissi che abbiamo chiamato fuochi, se sommate sono costanti. La lemniscata invece ha la caratteristica che il prodotto, cioè il risultato della moltiplicazione delle distanze dei punti dai due punti fissi, che chiameremo ancora fuochi, è costante. E la forma è proprio quella dell'otto, cioè di un otto rovesciato. Il nome lemniscata viene dal latino, dove il lemniscus era un nastro che veniva usato come ornamento. In realtà la lemniscata era stata già introdotta da Cassini, che è stato un astronomo e matematico italiano, famoso perché ha scoperto quello che si chiama il gap negli anelli di Saturno, anche lui alla fine del 600, e il cui nome è stato già fatto nella nostra rubrica, perché ne abbiamo parlato quando si chiama Cassini, lo spacecraft costruito dall'ESA e dalla NASA e ancora in volo nel sistema di Saturno. E Cassini, appunto, nell'ambito dei suoi studi sull'ovale di Cassini, introdusse la lemniscata, perché la lemniscata è un caso particolare dell'ovale di Cassini, che è un tipo particolare di curva algebrica. Quindi la lemniscata è la rappresentazione matematica precisa del simbolo dell'infinito. Abbiamo detto quella di Bernoulli è la lemniscata più famosa, ma ne esistono altre di lemniscate. In particolare sono note la lemniscata di Boots, chiamata anche ipopede di Proclo, e la lemniscata di Gerono. Si trattano sempre di figure a forma di otto, ma che hanno un'equazione diversa, cioè sono rappresentate da polinomi diversi. In ogni caso, comunque, tutte queste lemniscate hanno forma di otto, anche se non esattamente uguali, e diciamo così sono la rappresentazione matematica del simbolo di infinito. Un'altra rappresentazione che possiamo dare di questo simbolo di infinito, che ha questa forma di 8, una rappresentazione forse più pratica, se vogliamo tridimensionale, è quello che si chiama il nastro di Möbius. Un nastro di Möbius non è difficile da costruire. Basta prendere per esempio una striscia di carta abbastanza lunga e non particolarmente sottile, diciamo una trentina di centimetri di lunghezza per 4-5 centimetri di altezza. Dopodiché, per costruire il nastro di Möbius è sufficiente distendere la striscia davanti a sé e capovolgere una delle due estremità. Dopodiché si chiude la striscia di carta mantenendo l'estremità capovolta. In questo modo si ottiene una superficie che ha un'unica faccia. Infatti, se uno prova a percorrere un nastro di Möbius, non incontrerà mai la fine del percorso, ma e percorrerà, diciamo, entrambe le facce. Se noi unissimo le due estremità in una forma circolare, quello che otterremmo, sì, potremmo comunque camminare all'infinito, ma rimanendo sempre o sulla faccia interna o sulla faccia esterna del nastro così costruito. Nel caso di nastro di Möbius invece si ottiene la possibilità di passare su tutta la parte della superficie senza passare mai da una parte all'altra. E una delle figure più famose del nastro di Möbius è quella che è stata utilizzata dal famosissimo disegnatore che spessissimo ha messo la matematica nei suoi disegni, Cornelius Escher, che ha utilizzato proprio un nastro di Möbius a forma di otto percorso da delle formiche. Quindi, ecco, ancora una volta, questo otto ci ricorda che possiamo percorrere un percorso infinito, cioè senza mai fermarci, all'interno di uno spazio limitato. Questo simbolo e queste osservazioni ci consentono di fare una piccola digressione sulla differenza fra limitato e finito, perché mentre appunto ad esempio sul nastro di Möbius ci si può muovere all'infinito senza mai fermarsi, il nastro tuttavia è limitato, cioè occupa una parte ben definita di spazio. Questo un po' ci fa pensare anche al nostro universo, che avendo avuto un'origine non può essere illimitato, perché essendosi espanso da un'origine, non può essere andato oltre, diciamo, come dimensioni, lo spazio percorso alla massima velocità possibile nel tempo trascorso dalla sua origine fino ad ora. Eppure, se noi, diciamo, avessimo il tempo di camminare all'infinito in questo universo, non incontreremmo mai il suo bordo. Quindi ci troviamo ancora una volta in un universo limitato dal punto di vista spazio-temporale, ma non ce ne accorgeremo, per cui a tutti gli effetti infinito. Quindi chiudiamo questa nostra piccola digressione sul simbolo di infinito e sul significato di infinito, ovviamente senza pretendere di essere stati esaustivi, ma ancora una volta sperando di avervi stimolato un po' di curiosità. Ci sentiamo presto con altre puntate sulla scienza qui su Radio Incredibile. A presto.
Go.